Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Oggi un faccia a faccia tanto improbabile quanto autentico, non immaginario, anzi di grande impatto storico. Oriana Fallaci incontra il primo ministro israeliano Golda Meir. Avveniva nel 1972, a 5 anni dalla guerra dei 6 giorni, quando la Fallaci scriveva per l'Europeo. Sentirete affrontare temi forti, il conflitto arabo-israeliano, i confini di Israele, il senso della politica. Oriana Fallaci è Maria Rosaria Omaggio, Golda Meir, Paola Gassman.
La storia di questa intervista è molto particolare. Infatti è la storia di un'intervista che fu misteriosamente rubata e che dovetti rifare da capo. Naturalmente la polizia non venne mai a capo del mistero intorno al furto di quei nastri, o se ne venne a capo, si guardò bene dall'informarmi. Ma un indizio, che presto divenne più che un indizio, si offrì da sé. Quasi contemporaneamente all'intervista con Golda Meir io ne avevo chiesta una a Gheddafi, e costui, attraverso un alto funzionario del Ministero di Informazioni libico, mi aveva fatto sapere che l'avrebbe concessa. Ma ad un tratto, qualche giorno dopo il furto dei nastri, egli convocò un giornalista di un settimanale in concorrenza con l'Europeo. Il giornalista si precipitò a Tripoli e, guarda caso, Gheddafi gli regalò frasi che suonavano come risposte a ciò che mi aveva detto la Meir. E sollevai una domanda più che legittima. Com'era possibile che il signor Gheddafi potesse rispondere a qualcosa che non era stato mai pubblicato e che nessuno all'infuori di me conosceva? Avevo incontrato Golda Meir 2 volte, per più di 3 ore prima che il furto avvenisse. Rividi Golda Meir 2 volte per circa 2 ore dopo che il furto era avvenuto. Non starò a ripetere che nacque a Kiev nel 1898 con nome di Golda Mabovic, che crebbe in America a Milwaukee e qui sposò Morris Meyerson nel 1917, che nel 1918 emigrò con lui in Palestina, che il cognome Meir glielo impose Ben Gurion perché suonasse più ebraico, che il suo successo sbocciò dopo che era stato ambasciatore a Mosca al tempo di Stalin, che fumava almeno 60 sigarette al giorno, che si nutriva principalmente di caffè, che la sua giornata lavorativa durava 18 ore, che come primo ministro guadagnava la miserabile cifra di 240.000 lire al mese. Ma io non sarò mai obiettiva su Golda Meir. A mio avviso, anche se non si è affatto d'accordo con lei, con la sua politica, la sua ideologia, non si può fare a meno di rispettarla, ammirarla, anzi, volerle bene. Io le volli subito bene. Per esempio era colei da cui dipendeva il destino di milioni di creature, colei che poteva fare o disfare la pace nel Medio Oriente, accendere o spegnere la miccia di un conflitto mondiale. Rinuncereste a Gaza, signora Meir?
Io dico che Gaza deve, dovrebbe essere parte di Israele, sì. La mia opinione è questa, la nostra, anzi. Non è affatto indispensabile trovarci d'accordo prima dei negoziati. I negoziati si fanno appunto per trovare un accordo.
È dunque evidente che non tornerete mai ai vecchi confini.
Mai. E quando dico mai, non è perché intendiamo annetterci nuovi territori, è perché intendiamo assicurare la nostra difesa, la nostra sopravvivenza.
Signore Meir, abbiamo parlato finora di accordi, negoziati, trattati, ma dopo il cessate il fuoco del 1907, la guerra in Medio Oriente ha assunto un volto nuovo, il volto del terrore, del terrorismo. Cosa pensa di questa guerra e degli uomini che la conducono?
Penso semplicemente che non siano uomini. Io non li considero nemmeno esseri umani e la peggiore cosa che si possa dire di un uomo è che non è un essere umano. È come dire che è un animale, no? Ma come fa a definire ciò che fanno una guerra? Non ricorda la frase di Abbas quando fece saltare un autobus carico di bambini israeliani? La cosa migliore è uccidere gli israeliani quando sono ancora bambini. Su, via, la loro non è una guerra. Non è nemmeno un movimento rivoluzionario, perché un movimento che vuole solo uccidere non può definirsi rivoluzionario. La gente con cui discorrere è altra.
Allude a noi europei, signora Meyer?
Esattamente. È necessario che gli europei, e non solo gli europei, decidano di impedire questa che lei chiama guerra. Fin oggi c'è stata troppa tolleranza da parte vostra. Una tolleranza che, mi permetta di dirlo, ha le sue radici in un antisemitismo non spento. Ma l'antisemitismo non si esaurisce mai nella sofferenza degli ebrei e basta. La storia ha dimostrato che l'antisemitismo nel mondo ha sempre annunciato sciagure per tutti. Un esempio banale, quello del primo aereo che venne sequestrato. Era un aereo della El Al, ricorda? Lo dirottarono in Algeria. Ogni pazzo può dirottare un aereo per compiacere la sua follia. Ogni criminale può dirottare un aereo per estorcere denaro. Motivi politici non sono indispensabili. Ma torniamo all'Europa e al particolare che il terrorismo abbia le sue centrali in Europa. In ogni capitale europea esistono uffici di cosiddetti movimenti di liberazione e voi sapete benissimo che non si tratta di uffici innocui. Però non fate nulla contro di loro. Ve ne pentirete.
Signora Meyer, sa qual è l'opinione di molti? È che il terrorismo arabo esiste ed esisterà sempre finché vi saranno i profughi palestinesi.
Non è vero, perché il terrorismo è divenuto una specie di internazionale malvagia, una malattia che colpisce persone le quali non hanno nulla a che fare con i profughi palestinesi.
Ma il caso dei palestinesi è diverso, signora Meyer, perché...
Amar Schold aveva proposto un piano di sviluppo per il Medio Oriente e questo piano prevedeva anzitutto il riassestamento dei profughi palestinesi. Ma i paesi arabi risposero no.
Signora Meyer, vorrei affrontare un altro argomento. Ed eccolo. Quando si ha un sogno, questo sogno si nutre di utopia e quando il sogno si realizza si scopre che l'utopia è utopia. È contenta lei di ciò che oggi è Israele?
Sono una donna sincera. Le risponderò in modo sincero. Come socialista no. Non posso dire che Israele sia ciò che sognavo.
Cos'è che non le piace in Israele? Cos'è che l'ha delusa?
Io credo che nessuno di noi sognatori si sia reso conto all'inizio delle difficoltà che sarebbero esplose. Per esempio, non avevamo previsto il problema di mettere insieme ebrei cresciuti in paesi così diversi e rimasti staccati tra loro per tanti secoli. Non è semplice fare un popolo omogeneo con gente così diversa. L'urto era inevitabile e mi ha dato dispiaceri, delusioni. Inoltre, le sembrerò sciocca, ingenua, ma io pensavo che in uno stato ebreo non vi sarebbero stati i mali che affliggono le altre società. E il sogno che avevo io, il sogno di un mondo giusto e unito nel socialismo, se n'è andato a carte 48.
Signora Meyer, sa cosa mi chiedevo ascoltandola? Mi chiedevo se tante amarezze non l'hanno portata al cinismo, o perlomeno al disincanto.
Oh no. Non sono affatto cinica io. Ho perso le illusioni. Ecco tutto. Guardi, quando conosco qualcuno, io penso sempre che si tratti di una persona per bene e continuo a pensarlo finché non ho la prova contraria.
Ma è religiosa lei, signora Meyer?
No. Ah, no. Non lo sono mai stata. Neanche quando ero ragazzina, no. Questo mio atteggiamento non viene da una fede religiosa. Viene dalla mia fiducia istintiva negli uomini, dal mio amore ostinato per l'umanità. L'unica volta che ho seguito le preghiere in una sinagoga è stato a Mosca. E sa cosa le dico? Se fossi rimasta in Russia, sarei diventata religiosa.
Forse. Perché?
Perché la sinagoga in Russia è l'unico posto dove gli ebrei possono esprimere se stessi. Nel 1948, quando fui mandata a Mosca dal mio governo come capo missione, senta che cosa feci. Prima di partire, radunai la gente che veniva con me e dissi: prendete tutti i libri delle preghiere, gli scialli da preghiera, i berretti, ogni cosa. Sono certa che gli ebrei li incontreremo soltanto nella sinagoga. Beh, accadde proprio così. Naturalmente il primo sabato non lo sapeva nessuno che sarei andata alla sinagoga e ci trovai appena 200 persone o poco più. Ma per il Rosh Hashanah, cioè il capodanno ebraico, e per lo Yom Kippur, cioè il giorno del perdono, vennero a migliaia. Rimasi nella sinagoga dalla mattina alla sera e al momento in cui il rabbino intonò l'ultima frase della preghiera del perdono, quella che dice «Leshana Ababab Gerusalem», l'anno prossimo a Gerusalemme, l'intera sinagoga parve tremare. E io, che sono una donna emotiva, pregai. Davvero.
Signora Meir, non avverte alcun legame sentimentale con la Russia?
No. Dalla Russia non mi sono portata dietro nemmeno un momento di gioia. Tutte le mie memorie, fino all'età di 8 anni, sono memorie tragiche. L'incubo dei pogrom, la brutalità dei cosacchi che caricavano i giovani socialisti, la paura, le urla. Ecco il bagaglio che misi insieme in Russia e mi portai negli Stati Uniti. Lo sa qual è il primo ricordo della mia vita? Quello di mio padre che inchioda la porta e le finestre per impedire ai cosacchi di entrare in casa e ammazzarci. Oh, il rumore del martello che pianta chiodi nelle assi di legno. Il rumore degli zoccoli dei cavalli quando i cosacchi avanzano lungo la nostra strada.
Quanti anni aveva, signora Meir?
5, 6 anni. Ah, fummo così felici quando mio padre ci scrisse di raggiungerlo in America, perché in America si stava bene.
Lei è molto attaccata all'America, vero?
Sì. E non solo perché in America sono cresciuta, perché in America ho studiato, ho vissuto fino a quasi 20 anni. Perché, ecco, perché in America ho perso il terrore di Pinsk, di Kiev.
Siamo arrivati finalmente al personaggio Golda Meir. Vogliamo dunque parlare della donna che Ben Gurion definì l'uomo più in gamba del mio governo?
Quella è una delle leggende fiorite intorno a me. È anche una leggenda che ho sempre giudicato irritante, sebbene gli uomini la usino come un gran complimento. Lo è? Non direi. Perché cosa significa, in fondo? Che essere uomo è meglio di essere donna? Principio su cui non sono affatto d'accordo. Così ecco cosa vorrei rispondere a chi mi fa un tale complimento. E se Ben Gurion avesse detto «Gli uomini del mio governo sono in gamba come una donna»? Gli uomini si sentono sempre così superiori. Io non scorderò mai cosa accadde a un congresso del mio partito negli anni 30 a New York. Tenni un discorso e fra la gente che mi ascoltava c'era un mio amico scrittore, una persona per bene, un uomo di grande finezza, di grande cultura. Quando ebbi finito venne da me ed esclamò: «Brava, hai fatto un discorso meraviglioso! E se penso che sei soltanto una donna?» Esclamò proprio così, in modo talmente spontaneo, istintivo. Meno male che a certe cose io reagisco con humor. Per avere successo una donna deve essere molto più brava di un uomo, sia che si dedichi a una professione e sia che si dedichi alla politica. Nel nostro Parlamento vi sono poche donne, particolare che mi disturba assai, e queste poche donne, glielo assicuro, non sono affatto meno brave degli uomini. Spesso, anzi, sono molto più brave. Sicché è ridicolo che verso le donne esistano ancora tante riserve, tante ingiustizie, che quando si prepara una lista per le elezioni, ad esempio, si scelgano nomi di uomini e basta. Ma è tutta colpa degli uomini? Non sarà, almeno in parte, anche colpa delle donne?
Signora Meir, lei ha appena detto che una donna, per avere successo, deve essere molto più brava di un uomo. Ciò non significa forse che essere donna è più difficile che essere uomo?
Sì, certo. Più difficile, più faticoso, più penoso. Ma non necessariamente per colpa degli uomini. Per ragioni biologiche, direi. Lo so per esperienza personale. Sei al lavoro e pensi ai figli che hai lasciato a casa. Sei a casa e pensi al lavoro che non stai facendo. Si scatena una tale lotta dentro di te. il tuo cuore va a pezzi, a meno che tu non viva in un kibbutz, dove la vita è organizzata in modo che tu possa lavorare e avere bambini. Fuori del kibbutz è tutto un correre, un dividerti, un angosciarti, e, insomma, è inevitabile che ciò si rifletta sulla struttura della famiglia. Specialmente se tuo marito non è un animale sociale come te e si sente a disagio con una moglie attiva, una moglie cui non basta essere una moglie. Succede l'urto e magari l'urto sfascia l'unione. Come accade a me. Sì, ho pagato per essere quella che sono. Ho pagato tanto.
In che senso, signora Meyer?
Nel senso del dolore. Perché vede, io so che i miei figli quando erano piccoli hanno molto sofferto per causa mia. Li ho lasciati così spesso soli. E tuttavia devo essere onesta e chiedermi: Golda, rimpiangi fino in fondo il fatto di esserti comportata come ti sei comportata con loro? No, non fino in fondo. Perché attraverso la sofferenza ho dato loro una vita più interessante. Meno banale della normalità.
Signora Meyer, quel senso di colpa che prova verso i suoi figli lo provò anche verso suo marito?
No, no, non parliamo di questo. Non voglio parlarne. Non ne parlo mai. E va bene, tentiamo. Vede, mio marito era una persona straordinariamente per bene. Colto, gentile, buono. Tutto era buono in lui. Ma era anche una persona a cui interessava solo la famiglia, la casa, la musica, i libri. Avvertiva i problemi sociali, sì, ma dinanzi alla casa e all'unità della famiglia anch'essi perdevano ogni interesse. Io ero troppo diversa da lui. Lo ero sempre stata. Non mi bastava la felicità domestica. Avevo bisogno di fare ciò che facevo. Lui voleva che stessi a casa e lasciassi perdere la politica. Invece ero sempre fuori, sempre nella politica.
E non fece mai nessuno sforzo per adeguarsi a lui, compiacerlo.
Per lui feci il sacrificio più grosso della mia vita. Abbandonai il kibbutz. Vede, non c'è niente che io abbia amato come il kibbutz. Del kibbutz a me piaceva tutto. Il lavoro manuale, il cameratismo, i disagi. Lui invece non poteva sopportarlo, né psicologicamente né fisicamente. Non ce la faceva a mangiare alla tavola comune con gli altri, non ce la faceva a sostenere quei lavori pesanti, non ce la faceva a tollerare quel clima, a sentirsi parte di una comunità. Era troppo individualista, troppo introverso, troppo delicato. Si ammalò e dovemmo andarcene e tornare in città a Tel Aviv. Un dolore che ancora oggi mi buca come uno spillo. Fu proprio un dramma per me. Ma lo subii pensando che in città la famiglia sarebbe stata più serena e più unita. Non fu così. E nel 1938 ci separammo. Poi nel 1951 morì.
Signora Meyer, è vero che lei è molto pudica. Come dire, molto puritana, ossessionata dalla moralità.
Guardi, come ho detto prima, io sono sempre vissuta fra gli uomini e mai, mai un uomo si è permesso di raccontare in mia presenza una storiella sporca, di rivolgermi frasi e inviti senza rispetto. Sa perché? Perché ho sempre detto che se mi danno un bicchiere d'acqua, quell'acqua deve essere pulita.
Dicono anche che lei sia molto dura, inflessibile.
Dura io? No. Vi sono alcuni punti in politica per i quali posso considerarmi dura. Infatti non sono disposta a transigere e lo affermo in maniera adamantina. Credo in Israele. Non cedo su Israele. Punto e basta. Sì, in questo senso la parola inflessibile mi si addice. Ma nel resto, nella vita privata, cioè con la gente, coi problemi umani, definirmi dura è da sciocchi. Sono la creatura più sensibile che le capiterà di incontrare.
Le capita davvero di piangere?
Se mi capita, e come? Eppure, se mi chiede, dimmi Golda, nella tua vita ti è successo più di ridere o di piangere? Io le rispondo, credo d'aver più riso che pianto.
Mica male per una donna che è considerata il simbolo di Israele.
Simbolo io? Ma che simbolo? Sta forse prendendomi in giro? Lei non li ha conosciuti, i grandi uomini che erano davvero il simbolo di Israele. Gli uomini che fondarono Israele e da cui fui influenzata. Non è rimasto che Ben Gurion di loro e glielo giuro sui miei figli e sui miei nipoti, non mi sono mai classificata nella categoria dei Ben Gurion e dei Calze Nelson. Non sono mica pazza. Ho fatto quello che ho fatto, d'accordo. Ma escludo che se non avessi fatto quello che ho fatto, il nostro paese sarebbe stato diverso.
Allora perché si dice che solo lei riesce a tenerlo unito?
Del resto, a dirigere il paese Golda Meir è giunta per caso. Era morto Eshkol, bisognava sostituirlo. Il partito pensò che avrei potuto sostituirlo perché ero accettata da tutte le correnti e... niente di più. Infatti io non volevo nemmeno accettare. Ero uscita dalla politica governativa. Ero stanca. Ah, lo chieda ai miei nipoti, ai miei figli.
Signora Meir, non venga a raccontarmi che non è consapevole del suo successo.
Sì che lo sono. Non mi affliggono manie di grandezza, ma non sono neanche turbata da complessi di inferiorità.
Eppure a volte parla come se non si piacesse. Si piace, signora Meir?
Quale persona di buon senso si piace? Mi conosco troppo per piacermi. So troppo bene di non essere quella che vorrei. E per spiegarle come vorrei essere, le dico chi mi piace. Mia figlia. Sara è così buona, così intelligente, così intellettualmente integra. Quando uno fa il lavoro che faccio io, deve sempre scendere a compromessi. E ciò è brutto. Io non vedo l'ora di ritirarmi anche per questo.
Si ritirerà davvero?
Le do la mia parola. Senta, nel maggio dell'anno prossimo avrò 75 anni. Sono vecchia. Sono esausta. Sì, molti non ci credono che me ne vada. Devono crederci invece. Gli fornisco anche la data, ottobre 1973. Nell'ottobre del 73 ci saranno le elezioni. Concluse quelle, goodbye.
Non ci credo. E tutti dicono che cambierà idea perché non è capace di star senza far nulla.
Guardi, c'è un'altra cosa che la gente ignora di me. Io sono per natura una donna pigra. Mi piace stare senza far nulla, magari seduta su una poltrona oppure gingillarmi in piccole cose che mi divertono. Pulire la casa, stirare, fare da mangiare. Sono un'ottima cuoca, un'ottima donna di casa. E poi mi piace dormire. Ah! Mi piace tanto. Mi piace stare con la gente, a chiacchierare del più del meno, all'inferno i discorsi seri, i discorsi politici. Mi piace andare a teatro. Mi piace andare al cinematografo, senza la guardia del corpo fra i piedi. Ma è possibile che quando ho voglia di vedere un film mi mandino dietro anche le riserve dell'esercito israeliano? Ma è vita questa? Ah, e poi c'è la mia famiglia. Non voglio che i miei nipoti dicano «La nonna si comportò male coi suoi figli e li trascurò, poi si comportò male con noi e ci trascurò». Sono nonna. Non mi restano molti anni da vivere e quegli anni intendo passarli con i miei nipoti. Intendo passarli anche con i miei libri.
La vecchiaia non le fa paura, dunque?
No, non mi ha mai spaventato. Io, quando so di poter cambiare le cose... divento attiva come un ciclone e quasi sempre riesco a cambiarle. Ma quando so di non poterci far nulla, mi rassegno. Mia cara, la vecchiaia è come un aereo che vola nella tempesta. Una volta che ci sei dentro, non puoi farci più nulla. Non si ferma un aereo, non si ferma una tempesta. Non si ferma il tempo. Quindi, tanto vale pigliarsi la calma in saggezza.
È questa saggezza che la rende a volte severa con la gioventù.
Mi ascolti, bisogna essere pazzi per non rendersi conto che le generazioni più giovani pensano in modo diverso e che è giusto così. Sarebbe ben squallido se ogni generazione fosse la copia della precedente. Il mondo non andrebbe più avanti. Io accetto con gioia il fatto che i giovani siano diversi da me. Ciò che condanno in loro è la presunzione di dire... tutto ciò che avete fatto è sbagliato, quindi noi lo rifaremo da capo.
Il fatto, signora Meir, è che la sua è stata una generazione eroica e quella d'oggi invece...
Lo è anche quella di oggi. Io, quando penso che a 18 anni sono già a fare il soldato e che fare il soldato qui non significa allenarsi e basta, mi sento scoppiare il cuore.
Signora Meir, ha mai ucciso nessuno?
No. Ho imparato a sparare, naturalmente. Ma non mi è mai capitato di uccidere qualcuno. Lo dico senza sollievo. Non c'è alcuna differenza fra uccidere e prendere decisioni per cui mandi gli altri a uccidere. È proprio la stessa cosa. E forse è peggio.
Signora Meir, come guarda alla morte?
Glielo dico subito. La mia sola paura è vivere troppo a lungo. Sa, la vecchiaia non è un peccato e non è una gioia. Vi sono un mucchio di cose spiacevoli nella vecchiaia. Si tratta solo di guai fisici. E i guai fisici non sono degradanti. Ciò che degrada è perdere la lucidità della mente, diventare senili. La senilità. Ho conosciuto gente che è morta troppo presto e mi ha fatto male. Ho conosciuto gente che è morta troppo tardi e mi ha fatto altrettanto male. Senta, per me assistere al disfacimento di una bella intelligenza è un insulto. Non voglio che questo insulto mi accada. Voglio morire con la mente chiara. Sì, la mia sola paura è di vivere troppo a lungo.
Molti sostenevano che Golda fosse brutta e gioivano a farle caricature crudeli. Ma certo, la bellezza è un'opinione, però a me Golda sembrò una bella vecchia. Molti sostenevano che Golda fosse maschile e si divertivano a diffondere su di lei barzellette volgari. Ma certo, la femminilità è un'opinione, però a me Golda sembrò una femmina in tutto e per tutto. Il pudore dolce, ad esempio, quell'ingenuità quasi incredibile, e pensare che poteva essere così smaliziata e furba quando nuotava tra i vortici della politica. Quello strazio nel tradurre l'angoscia di una donna a cui non bastava partorire. Quella tenerezza con cui invocava la testimonianza dei figli e dei nipoti. Quella civetteria involontaria. L'ultima volta che la vidi, indossava una camicetta di crespo azzurro cielo con una collana di perle. Accarezzandola con le dita dalle unghie corte e laccate di rosa, sembrava chiedere: «Ehi, mi sta bene?» E io pensavo: «Peccato che sia potente. Peccato che stia dalla parte di chi comanda. In una donna così, il potere era un errore di gusto». Gerusalemme, novembre 1972.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Oriana Fallaci ha intervistato Golda Meir. Oriana Fallaci era Maria Rosaria Omaggio. Golda Meir, Paola Gassman.